Dante ha appena ricevuto l'incoronazione da parte di Virgilio, cioè proprio nell'ultimo verso aveva detto: per chi io te sovra te corono Emitrio, quindi io ti proclamo signore di te stesso. In forza di questa completa e piena autonomia, Dante si inoltra nella foresta senza dover seguire alcuna guida e procede in questa foresta folta e viva a passi lenti. Cosa rappresenta la foresta? Chiaramente rappresenta l'Eden, il paradiso terrestre, la condizione dell'uomo prima dell'entrata del peccato nel mondo. Come viene descritta questa situazione che è psicologica, esistenziale e teologica? Viene descritta come una foresta meravigliosa che si oppone completamente alla selva oscura in cui si era trovato Dante all'inizio del viaggio. Qui primavera, fiori di tutti i colori, un profumo che si espande meraviglioso, grazie anche a un venticello che muove le fronde. Su queste fronde, su questi alberi, cinguettano allegri e felici gli uccellini. Un locus amenus, descritto secondo la tradizione letteraria, e che però rappresenta, come dicevo, la condizione dell'uomo felice. Dante si incammina e il suo percorso viene interrotto da un fiume, da un ruscello che gli sbarra la strada. Le sue acque sono talmente limpide che qualsiasi fiume, pur limpido, sembrerebbe torbido. E Dante lancia lo sguardo al di là del ruscello, attratto dai rami fioriti, freschi mai, dai gradevoli e variati colori. Il termine mai rimanda a quella tradizione del calen di maggio, in cui a Firenze le porte e le finestre delle fanciulle venivano ornate da rami fioriti, che poi venivano anche portati in processione per salutare l'arrivo della primavera. I rimandi alla tradizione sono numerosi in questa descrizione, per renderla realistica. Anche prima, per il vento profumato, aveva parlato della pineta di classe quando lo scirocco, con il suo vento caldo, trasporta le fragranze dei pini e del mare. Guardando oltre il ruscello, ecco che meraviglia, gli compare una donna soletta che se ne va cantando e cogliendo fiori. Si tratta di Matelda, ma il nome verrà rivelato nel canto successivo. Per ora sappiamo solo che è la figura reale del sogno che aveva appena compiuto Dante, il sogno in cui Lia si era presentata in opposizione a sua sorella Rachele. In quell'occasione avevamo detto che Lia e Rachele rappresentavano l'una la vita attiva, l'altra la vita contemplativa. In questo caso Matelda, gli critici si sono sbizzarriti nelle spiegazioni, potrebbe rappresentare appunto la vita attiva, infatti lei canta e raccoglie fiori e si orna con le ghirlande da lei create, quindi potrebbe essere questo, oppure potrebbe essere la felicità dell'età dell'innocenza, quando l'uomo viveva nell'Eden, nel paradiso terrestre, quindi è un po' la personificazione della felicità. Ma essendo una figura molto femminile che attira Dante proprio per la sua femminilità, a me piace pensare che rappresenti non solo la femminilità, ma anche la bellezza che si comunica agli altri gratuitamente e non può essere un possesso esclusivo, come potrebbe essere l'attrazione amorosa che vuole essere un privilegio, vuole l'oggetto del desiderio come esclusivo, ma la bellezza come simbolo della felicità piena, completa, armoniosa, matura e gratuita. Dante si rivolge a lei con parole dolci e gentili, secondo la tradizione stilnovistica, chiedendole di avvicinarsi per poter sentire le parole del suo canto. Nella Captatio Benevolentiae confessa che il suo aspetto gentile e amorevole gli ricorda Proserpina quando fu rapita da Plutone, sottraendo alla madre la figlia e alla terra la primavera. E allora la fanciulla si avvicina ai poeti con passi leggiadri a mo' di danza. Sono tutte espressioni che ricordano i motivi stilnovistici della pastorella. Spesso nelle canzoni, nei sonetti, nelle opere dello stil novo si esalta la figura di questa fanciulla bella, gentile, giovane, amorosa, che si avvicina e ha tutti questi attributi di gentilezza e di dolcezza. Avvicinatasi, solleva gli occhi verso Dante, il quale rimane sbalordito dalla luminosità di quegli occhi, che paragona a quelli di Venere quando per sbaglio fu colpita da una freccia di Cupido e si innamorò di Adone. Ma non può avvicinarsi a lei perché il fiume li divide. A questo punto Dante ci rivela i suoi sentimenti, quello che provò in quel momento. Dice: solo tre passi mi separavano da lei, ma quei tre passi per me furono una cosa spaventosa e io odiai quel ruscello perché non si aprì e non mi permise di avvicinarmi e di unirmi a lei. Lo odiai come Leandro odiò l'Elesponto. Allude al mito secondo il quale Leandro, per raggiungere la donna amata, Ero, doveva attraversare a nuoto l'Ellesponto, fino a che un giorno purtroppo durante una burrasca morì annegato. E ecco, questa idea di amore e morte è aumentata anche da un altro episodio legato all'Ellesponto, che è quello del re Serse. Serse, il re dei Persiani, durante la guerra contro i Greci, venne sconfitto nella battaglia di Salamina e dovette attraversare lo stretto dei Dardanelli, l'Ellesponto, umiliato dalla resistenza e dalla sconfitta che subì a opera dei Greci. Allora ecco che c'è tutta questa idea. Lui, Dante, ha un desiderio fortissimo di unione con questa donna bellissima e affascinante, ma di un fascino assolutamente pulito e innocente. E però non può completare questo desiderio di unione, che vedremo corrisponde anche al desiderio di conoscenza. Spesso si è detto che Matelda poi, di fronte alle domande di Dante, risponde con un trattatello didascalico. In effetti spiegherà perché nel paradiso terrestre scorre l'acqua e soffia il vento. Ma non è questo il significato puramente didascalico, ma è proprio questa commistione tra amore e sete di conoscenza e desiderio di unione e di comunione che rappresenta la situazione ideale del paradiso terrestre. È come se Dante dicesse: io mantengo questo desiderio di conoscenza, ma è un desiderio di conoscenza che mi apre la mente e il cuore alla bellezza, in particolare in questo caso alla bellezza del creato. Allora vediamo il prosieguo. Matelda risponde addirittura a una domanda implicita che Dante non aveva esposto e dice: forse voi vi meravigliate perché io rida, ma dovete pensare, come risposta, al salmo Delectasti, per cui basta anche questo accenno a una preghiera, a un salmo che ovviamente loro conoscono, per entrare nella dimensione giusta del rapporto tra le persone. Cosa dice il salmo? Mi allietasti, o Signore, con le tue opere ed esulterò per le cose create dalle tue mani. Vedete come la bellezza spieghi ulteriormente questo canto, la bellezza che è un puro piacere, è il piacere di avere, comprendere le cose belle e unirsi ad esse e poter esaltare per la bellezza del creato. E allora ecco perché lei sorride ed è contenta. Se poi dice: vuoi qualche altra spiegazione? Domanda. Ed ecco allora Dante chiede di spiegargli la presenza dell'acqua e del vento, che visto che in un canto precedente Stazio aveva spiegato che al di là della porta del purgatorio non c'erano più perturbazioni atmosferiche. La vita che Dio aveva previsto per l'uomo sulla terra era come un'anticipazione della pace eterna, e quindi era una vita, avrebbe dovuto essere una vita perfettamente felice, sicura, libera da ogni turbamento, comprese le perturbazioni atmosferiche. Per cui quel monte si innalzava tanto nel cielo da non provare le perturbazioni della terra. Questo come idea iniziale. Dio aveva previsto l'uomo buono, l'aveva previsto non solo buono ma capace di fare del bene, e per la pace, per la felicità, per l'amore. Perché ha dimorato poco in questo luogo? Per sua difalta. Interessante questo termine. Per sua difalta qui dimorò poco. Per sua difalta, in pianto e in affanno, cambiò onesto riso e dolce gioco. Insomma, la vita che aspettava l'uomo era un onesto riso e un dolce gioco. E invece, per sua colpa o per suo, meglio ancora per suo errore, l'uomo trasformò questa vita meravigliosa in dolore, in pianto e affanno. Ecco, direi che in questi versi si concentra il dramma del male, il dramma dell'umanità che ha continuamente il desiderio di questa felicità a cui era chiamata, e invece la realtà che purtroppo si presenta con questo buio, con queste tenebre del male, dell'orrore, del dolore e del pianto. Ma l'uomo può recuperare questa vita innocente o felice non solo riconoscendo l'errore, ma anche riconoscendo la bellezza che si nasconde nella vita onesta e buona. Ecco, tutto il viaggio è stato la scoperta di questa difalta. Difalta è un termine che nasce dal latino fallere, cioè sbagliare, attraverso l'antico francese défaillir, da cui è nato il sostantivo default, cioè mancanza. La colpa non è solo quella del peccato originale di Adamo ed Eva, quella superbia per cui ha voluto essere come Dio, oppure quest'invidia perché non era come Dio, e così via. La colpa è aver trasformato l'onesto riso e il dolce gioco in pianto e in affanno. Ecco, questo è l'errore gravissimo: aver trasformato questo onesto riso e questo dolce gioco in qualcosa di brutto, di orribile, di maligno. Aver visto con occhio maligno quello che invece, ecco, con una vista pura e libera da pregiudizi e da condizionamenti negativi, poteva essere la bellezza del creato. Nel paradiso terrestre, insomma, in uno stato cioè di piena comunione con se stessi, con gli altri e con la natura, si possono di nuovo apprezzare i piaceri e le gioie della vita. Questo il significato generale che si può attribuire a questa condizione felice. Matilda poi spiega per quale motivo esiste l'acqua ed esiste il vento. Il vento è dato dal movimento dei cieli e l'acqua invece da una fonte eterna che ha la sua origine addirittura in Dio. Spiega inoltre che da quella sorgente nascono due fiumi, uno il Letè, l'altro l'Eunoè. L'uno toglie la memoria del male, del peccato, l'altro invece recupera la memoria del bene compiuto. Aggiunge poi un'ultima informazione: i poeti che cantarono l'età dell'oro e lo stato felice dell'umanità di quel periodo forse sognarono in Parnaso questo luogo. A quel punto Dante si volge indietro e guarda i due poeti e vede che anche loro sorridono felici. È un ulteriore riconoscimento nei riguardi della poesia e quindi della capacità dell'uomo di sognare la felicità attraverso l'opera della fantasia e dell'immaginazione.